Live, Folco, hai un camino meraviglioso, ecco. Io c'ho il camino anch'io, però non è così il mio camino, è di quelli che c'ha davanti il vetro, clicchi un bottone, fa brrr, plic, ed è tutto un po' elettrico, capito? Non c'ha
questo lavoro qui.
Non lo posso fare, non lo posso fare. Che fascino che ha un camino. Pensa che io anni fa, quando mi ero trasferito in Inghilterra, avevo cominciato a fare i video davanti al caminetto di un'altra casa, davvero, e stavo lì davanti al camino, ero un po' triste, nel senso che non c'entravo niente, ecco, io col mentre tu c'entri col camino, io non c'entravo proprio niente, bravo lì.
Il camino c'entra con la situazione, perché fuori c'è la neve, vedi, qui ci sono, sta nevicando e ci sono le montagne con la neve, per cui il cammino c'entra. È necessario.
Ma dove sei? In che parte del mondo sei?
Siamo nella nostra parte del mondo, in Italia, all'Orsiglia, in montagna, sull'Appennino Tosco-Emiliano.
Ah, ok.
E qui è arrivato il Natale, sta arrivando. Cos'è il Natale, Monti? Lo sai cos'è il Natale? Cosa nasce a Natale?
Non so, Natale, Folco, continuo a vedere video di Babbo Natale con i bambini, non ce la faccio più io con sto Natale, ormai ho già dato tutto, aiutami.
Allora, noi si dice, cosa nasce a Natale? Si dice il bambino, no? Il bambino nasce a Natale, il bambino è il senso della speranza, di una cosa nuova, ma il bambino è nato 2000 anni fa. Invece, prima che nascesse il bambino, cosa nasceva a Natale?
Cosa nasceva a Natale?
Il sole, perché c'è il solstizio d'inverno, che è il giorno più buio dell'anno, quando c'è poco sole, tutta notte, no? E poi rinasce il 21 dicembre, riparte, e c'è questa rinascita, e ritorna la luce. E questo è il momento che dobbiamo andare a abbracciare ora, perché Natale non sono i regali, no? Ma ritorna proprio la luce, e dal momento più buio dell'anno riparte e nasce, rinasce la luce. E questi sono i cicli della vita, no?
È vero, è esattamente così. A volte uno si perde, diciamo, il significato vero, no, di questi momenti, e vede soltanto il fatto che, appunto, nel mio caso i bambini sono a casa, il regalo natalizio, no? E quindi diventa una routine e perdi invece quello che poi è il momento vero. Ma tu sei lì perché vivi lì adesso o ti sei spostato lì in questo momento?
No, noi abitiamo qui adesso, questa è come la mia casa, questa è la terra, quello è il mio albero, quello è il mio fuoco dentro, poi c'è il mio fuoco fuori sotto l'albero, le montagne, questo è proprio dove mi sento, cioè non è un paese, no? È un pezzo di, è una terra, non è un posto geografico, geopolitico, è questa terra, è la terra in cui mi sento vicino, ecco. Poi ci sono le terre, anche l'Himalaya è bella.
Perché tu hai girato un sacco, Folco. Io adesso, diciamo, ti conosco remotamente, in parte, infatti sono curioso di conoscerti adesso, live, però hai girato un sacco da quello che ho visto.
Sì, sono nato in valigia, per dire, no? sono nato proprio in partito, nato a New York, 2 settimane dopo in valigia su un transatlantico per l'Europa, e poi vissuto in Asia, in India, in Cina, in Giappone, con i miei genitori. Mio papà era giornalista e si viveva, si andava a vedere il mondo. Girare per il mondo alla ricerca della verità, come diceva lui.
Sai cosa? Mi aveva molto colpito tanti anni fa, avevo visto questo tizio che faceva una roba che chiamava la scuola della realtà, e in pratica tu gli affidavi i tuoi figli e lui portava in giro, andava a viaggiare, no? E quindi questa era un po' l'idea di istruzione, che è vero, impari tantissimo viaggiando, impari a conoscere le persone, a vedere mille mondi diversi, per cui secondo me non ha... Esatto.
Perché da una parte certe cose funzionano benissimo, dall'altro gli altri stanno lavorando troppo e guadagnando nulla, cioè vedi, qui hanno tanto, li muoiono di fame, guardi in compartimenti come paesi, ma semplicemente come una cosa unica, insomma ti fai un'idea, lì ci sono i deserti, lì ci sono le montagne, no, noi siamo atterrati in questo posto e abbiamo un po' di tempo per girare, e dove siamo? No? È come un parco, andiamo a vedere dove siamo atterrati, perché prima o poi bisogna ripartire, e già che ci siamo si va in giro e si guarda dove siamo.
E hai, a parte il posto dove sei adesso, hai qualche posto in particolare che secondo te uno dovrebbe assolutamente vedere, vivere, capire?
Ognuno c'ha il suo, no? Questo lo sappiamo. C'è chi ama il mare, c'è chi ama la città, c'è chi ama la montagna. Io ho avuto anche i miei, cioè mi è piaciuto moltissimo Calcutta, Calcutta con Madre Teresa e la Casa dei Morenti, lì proprio, lì sei nel peggio, no? Lì sei proprio, lì sei di fronte alla cosa, lì c'erano proprio le persone che morivano per le strade, cioè c'era la fame, c'era, ora sta già cambiando, all'epoca era forte, e vedevi l'altra parte del mondo. E poi a nord di Calcutta vai e salgono le montagne, c'è l'Himalaya, è una cosa bellissima, no? C'è questo pezzo di terra che in qualche modo è stato spiaccicato e si è alzato più di qualsiasi cosa che l'uomo ha mai fatto, si è alzato verso il cielo. E allora è come un tempio naturale, cioè da migliaia d'anni gli uomini come le formiche su una montagna di zucchero risalgono questa cosa in cerca del mistero che sta oltre le nostre teste, no?
Senti Alberto, mentre ti fanno un sacco di saluti in chat, insomma, ti salto, che bello, grazie, ti salto, mi piaceva solamente questo commento, Folco ti si vuol bene assai, dice Violetta Federico.
Insomma, a parte, però questa... Allora, cioè, quello, bisogna volersi bene al momento, proviamoci, no? Però è bellissimo, Monti, che ci si può addirittura parlare, no? Io sto parlando con te, cioè siamo tutti soli a casa, tutti, è triste, è strano sta Natale, non triste, non bisogna vedere, ora si è già sentito per tanto tempo, quasi un anno, quanto è brutta una cosa, ora cerchiamo di vederne anche il lato positivo, no? Vediamone anche l'opportunità adesso, questa è una grandissima opportunità, e come tutte le opportunità... È pericolosissima, ci sono tante cose che possono succedere, anche brutte, però così come succedono quelle brutte, possono succedere ora quelle belle. E bisogna cominciare a pensare.
Quale opportunità vedi tu, Folco, da questa situazione?
Allora, per me è abbastanza semplice. Io e te, cos'è l'evento più grande mondiale che abbiamo mai vissuto?
L'11 settembre? L'11 settembre può essere, sì, diciamo, quello tragico, no? Intendi, sì.
Sì, livello che a livello di coscienze mondiali tutti l'hanno visto contemporaneamente su tutto il pianeta. Infatti mio babbo diceva questa è una grandissima occasione di una presa di coscienza quando è avvenuto, perché tutti l'avevamo visto dove? Davanti alle nostre televisioni.
Certo.
Ora è diverso, ora tutti lo stiamo vivendo sulle nostre pelli, dentro i nostri cuori, l'ombra della morte e dell'impermanenza è entrata a toccare tutte le nostre case in tutto il mondo. Io non so se è mai successo una cosa così dall'inizio dell'umanità, che contemporaneamente su questa cosa tonda che è il nostro pianeta, tutti gli esseri umani, non tutti viventi, perché questa pandemia non è una pandemia globale nel senso che prende tutto il mondo, prende solo gli esseri umani. Gli animali sono tranquillissimi, anzi più tranquilli di prima, girano, i danni sono dappertutto, no? Però gli esseri umani su tutto il mondo c'è questa cosa, siamo chiusi come nelle celle di un monastero. E dobbiamo ora riflettere, cogliere questa occasione per cercare di smuovere qualcosa dentro di noi, no? E questa è la riflessione, cosa serve? A quello. E allora questa, ho giusto proprio oggi, abbiamo liberato il genio dalla lampada. E allora abbiamo preso il succo degli ultimi racconti di mio babbo sulla vita e su cosa è importante, che era contenuto in un libro che si chiamava La fine del mio inizio, e abbiamo fatto La fine del mio inizio Redux, ridotto brevissimo, 150 pagine per i giovani, solo l'essenza del pensiero, e rilasciata oggi libera e immateriale, un regalo di Natale che non è una cosa che tieni in mano, ma è solo digitale, gratuito, per vedere di pensare, uno stimolo al pensare profondo ora. Questo è il momento per farlo, no? Siamo tutti come in cella, siamo tutti, ognuno nel proprio... I monasteri erano fatti così, perché facevano così? Certo. Bisogna limitare l'azione per fare il pensiero, no?
Certo.
Ora siamo tutti in quella situazione, collettivamente, siamo tutti in un grande monastero, pensiamo allora ora. Poi quando la profondità del nostro pensiero porterà delle azioni nuove, però bisogna inventare, sognarcele questa, la bellezza del futuro.
È una meditazione forzata collettiva globale, insomma, una cosa del genere.
No, è proprio, è quasi un rito iniziatico che stiamo vivendo. Se, e ora ci battezzeranno, saremo anche battezzati, no? Con il
senti, no. Ma mi domandavo come fosse così una crescere con una persona come tuo padre, no? Dove che io ovviamente non ho conosciuto, diciamo, ho solo letto qualcosa, o per dire, qui hai gente che dice tuo padre è mio maestro, non so, è difficile, no? Nel senso, tu devi costruire una tua identità e dall'altro lato hai un grande uomo molto apprezzato che ha le sue idee, le sue visioni, magari tu a volte concordi, a volte non concordi, insomma, com'è venir fuori in quell'ambiente lì? Perché poi sentendoti parlare, no, c'è grande stima, grande affetto, grande coinvolgimento, e quindi mi domandavo come fosse questi anni della tua vita, come si connotano, perché io non ho avuto un padre così, ecco, diciamo.
Non era così difficile perché mio padre non era mio padre tutta la sua vita, quella bellezza lì era solo in fondo. Prima era un giornalista, per cui faceva il suo lavoro come tutti fanno il loro lavoro, okay. E accumulava tanti fatti, tante cose viste, e poi le elaborava, e era sempre molto intelligente, le elaborava sempre molto bene, però non era arrivato, non era questa cosa che poi, alla fine, in effetti, cioè faceva tanta ombra, era un bel personaggione alla fine, però ti devo dire che non ero, lo sai, uno bisogna, un po' i genitori, bisogna essere in disaccordo con i genitori, è naturale, certo. La troviamo anche la nostra identità nel fare qualcosa di diverso, però verso la fine quello che diceva ci stava, cioè no, come una sorta di filosofia perenne, come una cosa che tutti possono capire, che i giovani, anzi è bello che i vecchi la raccontino, no? Solo il vecchio è in cima alla montagna e può dirti del cammino, il giovane non lo sa ancora il cammino. Però solo il giovane può fare il futuro, il giovane deve, è l'azione, il vecchio è il pensiero. Sicché questo vecchio ha lasciato il suo pensiero prima di andarsene per i giovani, che lo possano mangiare e fare quello che vogliono con quella cosa. Però mangiare da quello che viene portato dal passato per avere forza e coraggio verso il futuro.
Questo Alberto,
forza e coraggio, chiaro.
Scusa Folco, vado proprio di palo in qualcosa, non so, è random. Alberto in chat chiede, Alberto Dallar, e dice: non ho letto niente di Terzani, da dove mi suggerite di iniziare? C'è, diciamo,
Alberto, ti dico una cosa, oggi a mezzanotte, da mezzanotte è scaricabile gratuitamente, proprio come il regalo di Natale da parte di mio babbo, come un babbo Natale che... Questo è il suo ultimo libro che era parlato, è come ascoltare un vecchio che ti racconta una storia di cosa è la vita, e si chiama Alla fine il mio inizio Redux, e te lo puoi scaricare credo da tizianoterzani.com. E questa è stata una cosa bellissima, devo proprio dirlo, perché anche la casa editrice, no? Cioè una cosa un po' anatema per una casa editrice rilasciare un loro libro di punta gratis
non certo, è una contraddizione in termini,
un po' una contraddizione, non ha senso, cioè non ha senso per nessuno, per i librai, anche persone che uno vuol bene, no? Cioè non è che devi necessariamente neanche passare da Amazon, noi per esempio non passiamo nemmeno da Amazon con questa cosa, non passa nemmeno dal sito, si fa una cosa senza queste cose, beh, si vede, però c'è questo momento in cui molti stanno anche dando, no? Io vedo a volte anche i politici, dico, ma comunque stanno dando, ci stanno provando, è un rebus, è difficile, c'è un po', no? Bisogna lavorare tanto, cercare di capire le cose, certamente i medici, abbiamo degli amici medici, sono esausti, ma sono già esausti ora, siamo neanche, no? Per cui tanti stanno dando e noi si può dare anche delle idee, ecco.
Però secondo te...
Tutti è stato bravo a dire... Proviamo, sono tempi straordinari, facciamo cose diverse, no? Bisogna provare, dai, bisogna provare.
Certo. C'è qualche idea in particolare, secondo te, di questo libro riassunto abstrattato che può tornare utile? A parte, insomma, l'invito a tutti a andarselo a scaricare, anche io me lo scarico, me lo leggo.
L'idea più che altro è questa di di capire questa grande opportunità che abbiamo di essere vivi, no? E questo è uno che sta morendo, te lo può dire. Cioè, già il fatto che se non vedere mai più un'alba, ti immagini cosa vuol dire se sai che non vedrai mai più il sole? È strano, insomma, fa un po', no? E poi lui dice, fai una vita, una bella vita, una vita in cui sei tu, una vita in cui ti riconosci. E questo credo che sia proprio importante in questo momento. Cioè, noi prima di questa storia già, credo che sei d'accordo, ora dimmi te, ma già sentivamo che quello che facevamo non era del tutto giusto, il modo di certo. vivere. Sei d'accordo? Più o meno sei d'accordo su questa cosa o no? Non lo so, più o meno. L'essere umano, come si poneva sul pianeta, insomma, un po' mi sentivo, quando incontravo un orangutan, un po' mi veniva da dirgli, oh scusa, abbiamo proprio distrutto tutto il mondo, la famiglia, siete rimasti ora in poche migliaia, colpa nostra, non so come fermarci. Un po' ti veniva da dire quella cosa, no?
Anche absolutely.
Piace, le tigri, la tigre è la cosa più bella, no? Una cosa, quante ce ne sono? 3.000 libere, poi 3.000 negli zoo e sono finite. Sì che c'era un senso che quello che facevamo prima era già un po' sbagliato e bisognava fare qualcosa, ma era impossibile, sempre impossibile, sempre impossibile, non possiamo fermarci, non possiamo avere meno, tutto è impossibile. Oh, e ci siamo fermati, vai! No? Possibile, possibile, non dire mai impossibile!
Sai cosa? Da quando ho parlato con Mancuso, è presente Mancuso? Il
bravissimo che parla con gli alberi.
Piante, esatto.
Oh, Mancuso, non è che... No, che siamo sentiti, ma penso che sia Mancuso.
Si scherza, però mi ha fatto veramente riflettere, mi ha ribaltato la mia visione rispetto alle piante in 7 minuti, ok? E io che ho sempre visto, non so, le piante, il giardino, le cose, oppure ieri sono andato con i bambini a vedere l'albero di Natale più alto d'Europa che c'è qua in vicino dove sto io, che c'ha 150 anni, così, e ho sempre guardato quest'albero, no? Gli anni passati pensando, sì, vabbè, c'è l'albero di Natale, alla fine noi abbiamo il totale controllo. E Mancuso mi ha ribaltato giustamente la visione del mondo, facendomi capire che lui probabilmente è molto più intelligente di me, no? Ha trovato una modalità per anzitutto vivere più a lungo rispetto a noi umani che pensiamo di essere così intelligenti, e poi questa idea che le piante ti utilizzano per diffondersi è un'altra visione che mi ha colpito molto. Ecco, e quindi in generale quando vedo adesso... come dire, il mondo delle piante, penso, cacchio, effettivamente noi siamo, come dire, di passaggio, questi ci sono, c'erano prima, ci saranno dopo, e quindi siamo ancora in una fase evolutiva molto sottosviluppata, per quanto invece pensiamo di essere dei fenomeni, insomma.
Per cui dobbiamo essere attenti, no? Dobbiamo anche mantenere un certo equilibrio, cioè magari siamo stati un po' squilibrati, no? Gli eterni giovani, l'eterna festa, e bisogna in qualche modo ritrovare un'armonia fra gli opposti, no? Ma questo magari in tutte le cose, cioè non ci deve essere una battaglia tra i giovani e i vecchi, ma bisogna rimetterli insieme, no? E devono riparlarsi, devono rifare il mondo insieme. I giovani devono ascoltare i vecchi e i vecchi devono credere ai giovani e aiutarli ad andare avanti, perché il mondo va solo avanti attraverso di loro. Ci deve essere magari... eguaglianza fra il maschio e la femmina, non è che il maschio deve essere più della femmina né la femmina più del maschio, ma le cose, cioè trovare in tutte le cose più equilibrio, e questo magari l'avevamo un po' tralasciato prima, era proprio avanti, 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 dai di più, faster, bigger, stronger, no? Tutto così, e poi non funziona, no? Alla fine è un'armonia delle cose molto più grandi di quella umana è piccola, ora che noi andiamo sempre di più verso lo spazio, Elon Musk ci porta su Marte, vediamo che è una cosa piccola, qui ci sono grandi movimenti, appunto come quello del sole. Il sole sta determinando tutte le cose, no? Determina tutti i giorni, determina tutte le stagioni, appunto determina la rinascita della luce al Natale, e queste cose, se noi non ci comportiamo bene, prima le chiamavano Dio, ora non si chiamano Dio, però c'è un equilibrio nelle cose che se lo vai a disturbare, quella cosa ti manda fulmini in testa a un certo punto. Certo. Vengono i temporali, vengono l'acquazzoni, vengono i terremoti, cioè Questo è quello che raccontavano gli antichi, no? Non è questa la storia che raccontavano gli antichi?
Abbiamo, diciamo, su basi diverse adesso, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso, no?
Tanti quel nome che vuoi, no? Chiamala Gaia, è una donna. Dio è una donna e è tonda, ok, va benissimo. O è un uomo e c'ha la barba, ok, vabbè, santo, sono tutte immagini. Però il fatto è che c'è un equilibrio. Sapevamo di essere fuori equilibrio prima, poi abbiamo avuto questa occasione. Stop! Fermatevi! Tutti fermi! Ora si ripensa, si vuole continuare come prima, e poi bisogna vedercela con il sole e tutte le altre grandi potenze in questo universo, o vogliamo ritrovare un equilibrio, e quella sarebbe la cosa bella da cercare in questo momento, tutti insieme, certo. No? Tutti insieme, non loro no, i cinesi no, perché loro sono cattivi, vogliono conquistare il mondo, e l'abbiamo conquistato noi, e loro no, cioè tutti insieme, è quello, un pochino si deve provare questa cosa.
Ma tu pensi che, oltre a essere un momento di riflessione che penso più o meno tutti facciano, nei fatti poi pensi che ci sarà un cambio di rotta radicale, non un cambietto da dire vabbè dai allora inquiniamo uno 0,1 meno e poi... No, ma proprio un cambio radicale, perché io ho passato un anno a intervistare un sacco di gente di qualunque tipo, abbiamo passato un anno a dire ecco perché adesso ci sarà un cambio, perché non è possibile che siamo così dei coglioni che distruggiamo tutto, cioè cambierà. E poi appena hanno interrotto il lockdown a giugno, Ale, tutti aperte le gabbie, uguale a prima, identico. E allora ho detto, ma qua c'è qualcosa che non mi torna in questo calcolo. Come la vedi tu?
Beh, certo è una cosa molto strana, Monti. Cioè, nel primo lockdown ti ricordi tutti a dire ora vogliamo che cambi qualcosa, non bisogna ritornare al mondo di prima. Nel secondo lockdown tutti a dire, oh mamma mia, non ce ne possiamo più, torniamo al mondo di prima. Basta andare a prendere il caffè al bar, voglio riabbracciare la mia stanza, basta, torniamo uguale a prima, non mi importa più neanche di riciclare la plastica, torniamo a prima. No? C'è questo esaurimento in questo momento, è che è comprensibilissimo questo esaurimento. Però non è un ideale questo, ritornare a quello. Bisogna invece cercare la luce avanti, non indietro. La luce non è dietro a noi, la luce deve essere davanti. Ora ancora no, ma da Natale in poi si può incominciare a risperare, a rivedere un po' di positività. E questo discorso di uscirne cambiati, no? Che si fa sempre, beh, è semplice. Cioè, non è che bisogna chiedere agli altri di uscirne cambiati. L'unica cosa su cui noi abbiamo il controllo, e non ti dico nemmeno assoluto, è su noi stessi. Ma già su noi stessi è una battaglia di tutti i tempi, no? Cioè, la si perde quasi sempre contro noi stessi. No, voglio qualcosa di più, voglio... No, è sempre un perdere la battaglia, è sempre una contraddizione. Comunque, quella cosa che più possiamo fare è con noi stessi. Sì, che invece di pensare che il mondo deve essere cambiato a marzo, noi da qui a marzo facciamo un piccolo cambiamento in noi stessi, ma concreto, cioè si smette di fare questa cosa, magari una rinuncia, no? Se prima si pensa che si faceva troppo danno e troppo casino, si fa un po' meno danno e un po' meno casino. Ce ne si inventa una, si fa il digiuno, si diventa vegetariani, si sta zitti per un giorno e non si parla, si sta seduti in un posto, si sta fermi un attimo, già che è una cosa che non abbiamo mai fatto, no? Ora bisogna stare fermi. Invece di scappare da star fermi, stare doppiamente fermi, seduti, fermi per un'ora senza dir nulla. Perché no? Ora è il momento, ora, non a marzo, ora. Ora per fare in noi un cambiamento. Poi basta. Poi cosa succede al mondo non è problema nostro, quello sta ai grandi poteri, quello se lo deciderà tra il sole, la luna, le stelle, gli dèi, le dèi, Dio, sì, quello se lo vede loro. Noi si può fare solo il nostro.
Certo. Per
cui cominciare con qualcosa di piccolo ma concreto, e se poi varie persone incominciano qualcosa di piccolo e concreto, quando se ne esce fuori qualcosa di piccolo e concreto sarà cambiato, e intanto uno, e poi due, e poi tre, e sì, un passo alla volta, piano piano.
È incredibile, Folco, quanto sia difficile star fermi e non far niente. Sembra una roba banale, ma in realtà, cioè, quando ci provi e dici ok, adesso mi metto qua e faccio un po' di meditazione, comunque la voglia definire meditazione, ognuno ha poi le sue modalità, però semplicemente star fermo e osservare quello che osservarsi senza giudizio è di una difficoltà enorme, enorme. Io lo vedo anche sui miei due figli più piccoli, che ormai appena c'è un attimo di di stop, che cosa c'è? Cosa faccio? Videogame? Cosa? No, questa abitudine invece a star bene, no? Senza niente, così, nella totale immobilità no, mentale, o senza sempre avere progetti, così, è una cosa di una difficoltà pazzesca. Io ci sto lavorando negli ultimi anni e lo trovo difficilissimo, no? Perché io di carattere sono faccio aspetta, forco, adesso chiamo, un secondo qua, tutte cose. E quindi
è bellissima questa energia, intanto importantissima, e ci vuole davvero un po' di leggerezza, un po' di brio in questo momento, no? Proprio un po' di dai, alla fine bisogna anche darselo il brio, no? E il brio ce lo si dà appunto trovando anche, conoscendo anche l'altra parte, conoscendo quel silenzio. Io ho trovato sempre in tutta la mia vita la cosa più impossibile. Non sai quanti anni ho passato nell'Himalaya, anche con quelli lì, coi capelli fino in terra, che vanno scalzi in qua e là, stare in una grotta. Però sta fermo in questa grotta, mamma mia, era sempre difficile, no? No, difficilissimo. Ora piano piano vedo invece, cioè, svegliarsi dalle 4 di mattina, quando il mondo è ancora silenzioso, appena cantato il gallo, c'è il gallo del vicino che canta verso quell'ora buio, vai fuori, ti accendi un fuoco e stai lì. E lì puoi e aspetti la magia, no, di questa cosa che avviene tutte le mattine, quando arriva questa cosa, no? E la notte diventa giorno. E allora tutti gli angeli si alzano in aria e incominciano a cantare, no? E arriva questa cosa. Ecco, quello lo si fa bene perché sta avvenendo qualcosa. Se che stai seduto fermo e guardi lo spettacolo della vita che sorge, della luce, del giorno che arriva. E quando stai in quella situazione ti senti non parte del... Non ti senti italiano o parte dell'Unione Europea insomma, neanche essere umano, sei dentro a questo grande meccanismo che si muove. È bello, ti dà tanta serenità, ti fa impressione, no? Dici, mamma mia, noi crediamo di fare tutte queste belle cose, costruiamo queste grandissime città, potentissime. Hai visto come si sono spente le luci nelle città? Hanno fatto presto, si sono svuotate tutte, sono diventate dei mortori ora, no? Presto ha fatto, queste erano le nostre grandi glorie, no? Queste grandi cose che avevamo costruito, però quest'altra cosa continua imperterrita. Infatti da noi non è cambiato nulla, cioè, cioè cosa cambia qui? Dimmi te cosa cambia qui col Covid, No, io vorrei capire qui cosa niente, non l'ha notato, guarda, non l'ha notato.
C'è, neanche c'è. Uno scoiattolo che è uscito e ha detto, ma Covid? No?
No, non c'è.
Aspetta, ti ho perso.
Proprio, no, ecco. Sì, che è la cosa globale, sì, globale, relativamente globale, sì, globale, gli esseri umani, cioè, ti viene da pensare, no? Ora, si fa per chiacchierare, abbiamo 2 minuti per chiacchierare, ma prima, quando succedeva una cosa del genere, no? Diciamo, no? Che non le chiamavano le piaghe, cioè il faraone doveva subire ste cose, no? Perché aveva sbagliato, e finché non prendeva la strada giusta ne arrivava una dopo l'altra, i rospi dal cielo, le malattie, le cose, tu una dopo l'altra, fino a che non fa la cosa giusta e poi, no? E uno, cioè, verrebbe anche da pensare alla possibilità, ecco, che l'essere umano in un certo senso se l'è andata a cercare sta storia, e è una risposta della natura o della dea, o chiamala come ti pare, ma è uno squilibrio che abbiamo creato, no? Per cui non si tratta ora di andare a cercare il vaccino per uscirne. Quello va benissimo, no? Quello va benissimo. Però si tratta anche di capire perché ci siamo entrati.
Chiaro. No, certo, perché se no... Assolutamente.
Esattamente, perché se no? Se no non servono allora queste cose. Allora muoiono tutte queste persone e non serve a niente. No. Serve, e tutta questa paura che viviamo e i rischi che ancora corriamo e sotto i quali siamo tuttora, no? Ora si scherza e domani si può essere a letto, non si sa. Però tutto questo può servire a qualcosa, a servire a svegliare un attimo, risvegliare quella coscienza che veramente eravamo storditi, storditi dalla rapidità con cui tutto succedeva, storditi da tutti questi messaggi, storditi da questa vita che facevamo, che sapevamo che era assurda e superba, lo sapevamo, ma non c'era verso di fermarla.
È un periodo, guarda, Folco, che a volte, così, per fare i miei video stupidosi che faccio ogni tanto, ho questo argomento delle trappole, no? Ne ho fatti alcuni, però diciamo mi piace l'argomento della trappola, le trappole in cui magari mi sono ritrovato negli anni, la trappola delle ideologie, la trappola della carriera, eccetera, eccetera. E a volte la cosa che mi colpisce è che tu vai avanti anni sapendo perfettamente che stai facendo una scelta del cazzo, lo sai dentro, cioè vai a letto la sera, ti guardi davanti allo specchio e dici stai facendo una cazzata, sì, ma e può essere in mille cose, nei rapporti, nel lavoro che hai scelto, il tipo di vita che fai, lo sai perfettamente, però vai avanti uguale, a volte e la giustificazione ti dai magari è perché ho bisogno di soldi e quindi devo fare sta roba, devo pagare i conti o però aspetta, vediamo se poi quella persona cambia. Ma tu lo sai, è incredibile come a volte non bastano i fatti, cioè serve proprio un avvenimento esterno, traumatico, che dica basta, adesso non ti puoi più muovere, sei fermo a letto, oppure sei fermo in casa, sei lockdownato. Però lo sai, ecco, questa è la cosa che mi fa incazzare. Io in genere, se penso agli eroi che ho fatto, lo sapevo, non è che pensassi no, sto facendo giusto. A volte è anche capitato, però è un po' così, no?
È buffa questa riflessione, Monti, è buffa perché cioè noi vogliamo cambiare il mondo e non siamo nemmeno capaci, esatto, di cambiare noi stessi. Cioè è inutile convincere la persona accanto a te, com'è la persona, convinci te stesso, no? E quello è il gioco, è un gioco nuovo, interessante, è un gioco, se la vita è un respiro e se prima si andava in fuori verso Marte, ora magari è il momento per inspirare e riguardare anche un po' cosa ci abbiamo a casa, no? Per quello mi dispiacciono quando ci sono queste teorie un po' cottiste, sono loro, quegli altri, ma non pensiamo sempre che sono gli esseri umani, perché la peste bubbonica non l'hanno creata i cinesi o gli americani o i russi nei laboratori, no? È stata la natura a crearlo nel suo laboratorio, da sola, senza di noi. Non siamo noi che stiamo comandando, non ci sono gli illuminati che comandano tutto il mondo, perché prima, anche quando non c'erano loro, arrivavano queste cose, no? C'è un mondo fuori da noi e fuori dal nostro controllo. Non siamo così potenti, davvero non lo siamo. Sì, siamo stati potenti su questo piccolo pianetino per quanto? 2000 anni? 3000, neanche 2000 anni fa, non è che eravamo questa grande potenza. Ora siamo una grossa potenza anche rispetto agli elefanti, che sono molto grossi, anche rispetto ai leoni, che hanno dei denti molto lunghi, anche rispetto ai lupi, che abbiamo quasi sterminato, no? Cioè, siamo una grossa potenza. Ora, magari rispetto ai virus non so quanto siamo una grossa potenza, vediamo. Però da tanto la nostra potenza, non crediamo che ci abbiamo tutto in mano noi, non ce l'abbiamo tutto in mano noi, un po' bisogna affidarci, un po' bisogna seguire le cose come vanno.
Assolutamente, assolutamente. Ieri mio figlio, uno dei miei figli più piccoli, mi ha detto: ma quando si spegnerà il sole? E io avevo interessato Rovelli un po' di tempo fa, caro Rovelli, che mi ha dato, non mi ricordo, ha detto ma 200.000 anni, non so, mi ha dato un numero, ha detto guarda più o meno, insomma, ha detto: e quando si spegne? Quando si spegne la festa finita. Non è che ho dici vabbè accendo il riscaldamento, poi quando si spegne è un casino, quindi bisogna sapere, ecco.
Notte sempre, quando si spenge notte sempre, non c'è più il giorno, e da quel momento la Terra va a raffreddarsi sempre di più, cioè diventa più freddo che Nettuno e Plutone, quelle cose che noi ci dicono sono freddi perché sono lontani dal Sole, ma se non c'è il Sole ti immagini che freddo diventa, no? E allora finisce, tutto cessa di nuovo. Per cui, ma è buffo che parlavi di questo col tuo bambino, perché proprio con i miei stamani, che hanno 8-10 anni, si ragionava su cos'è l'essenza della Terra, no? E allora loro dicevano: l'aria è la cosa più importante. Già, l'aria. Infatti, questa situazione al momento ci ha proprio portato davanti agli occhi l'importanza dell'aria, no? I can't breathe. I can't breathe. E i miei bambini, che hanno visto questo video, perché non gliel'avrei dovuto far vedere, ma gliel'ho fatto vedere, mi hanno chiesto stamani quanti minuti ci ha messo prima che è morto George Floyd senza aria. No? Sono minuti. Noi senza... Poveraccio! Era un uomo grosso, certo, e forte. Bastava che mancasse l'aria e è morto. Allora l'aria, in un certo senso, è la cosa più importante di tutte. Inquinare l'aria è la cosa peggiore di tutte. Dopodiché viene inquinare l'acqua, perché è l'altra cosa senza la quale la vita non funziona e la ragione per la quale c'è vita su questa terra. E poi inquinare la terra. E poi io dico, però c'è un altro elemento che vi siete dimenticati, che è essenziale. E loro dicevano, quale, quale? L'aria, l'acqua, la terra, l'aria, l'acqua, la... No? E questo è il sole. E infatti gli antichi l'avevano più o meno detta così, c'erano questi elementi da cui veniva. Poi c'è il dubbio se c'è un quinto elemento, no? Perché anche con questi elementi magari ce n'è un altro, no? Cioè, ancora più sottile dell'aria, ancora più sottile del fuoco, che è quello che vive dentro te e dentro me, e tutti quelli che sentono e hanno orecchie, che ascoltano e che è la vita.
Un inquinamento, no? Certo, della vita, dell'anima in un qualche senso, certo.
Bravo, 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 se quella parola non si può dire, no? Quasi
fa... No, ormai è vietata. Ascoltami, Folco, ma tu che scuola hai fatto?
Woman Rai, Mao Ju, Si Rai, Gong Shan Dan. Noi abbiamo partito cinese, il presidente Mao, il partito comunista cinese. No, io ho fatto alcuni anni di scuola cinese in Cina e ho imparato il cinese. Che all'epoca dicevo non serve a nulla, ma perché devo imparare il cinese, la cosa più inutile del mondo, questo, sono tutti in bicicletta, ora comandano il mondo e per cui è anche utile parlare il cinese.
E parli proprio ni hao, xie xie, parli proprio cinese. Cioè, sei sempre proprio cinese, ok.
Avevo anche l'accento giusto, ho fatto le scuole elementari in Cina e ho imparato il cinese. Poi ho fatto anche delle scuole internazionali in qua e in là, cioè un po' in qua e in là, ecco. Meno in Italia, infatti quando scrivo una mail a te faccio degli errori di ortografia che fanno ridere i polli, però ormai è andata così.
E poi dopo le scuole che cosa hai fatto?
Dopo le scuole sono andato in crisi, cioè sono andato all'università e poi dopo l'università, due università, sono andato in crisi. Ho detto tutto questo a cosa serve?
Ma no, università non in Italia? Hai fatto fuori dall'Italia?
In Inghilterra, sono andato a Cambridge.
Ah, ok.
L'inglese lo parlo meglio dell'italiano, no? Perché sono cresciuto in qua e in là, per cui sono andato lì, ho studiato filosofia, letteratura, poi ho fatto cinema in America, però non ero portatissimo, ero bravino, ma non proprio... Ci sono quelli bravi e quelli bravissimi, allora dici bravissimo, vai avanti te e io prendo un'altra strada.
E poi che cosa hai fatto?
Dopo ho detto ma cosa è veramente importante fare? Sono andato in crisi e sono andato, ho detto vai andiamo a vedere qualcosa di completamente diverso. E allora invece di andare in su sono andato appunto in giù, sono andato a Calcutta da Madre Teresa, c'era questa signora che era famosa all'epoca perché lavorava così, dicevano che era una santa, io dicevo chi sono i santi, andiamo a vedere, no? Tanto niente mi convinceva, sicché andiamo a vedere questa follia qui, sicché sono andato lì e dopo un giorno ho detto accidenti, che roba, sicché mi sono messo lì e ho lavorato nella casa dei morenti di Calcutta per 7 mesi, quasi un anno, avanti e indietro e lì c'era Madre Teresa faceva questa cosa che prendeva le persone che morivano e metteva, devi stare accanto, li lavavi, li pulivi e poi li accompagnavi in questo momento della morte, che se ne andavano, li tenevi proprio la mano, persone però che morivano da sole, sì che gli dovevi dare amore, basta stare lì, e però era una cosa stranissima perché vedevi questo passaggio completamente misterioso, ops, sono scomparso.
Eccoti, no, ti vedo, ci sei ancora Folco, ti vedo, no, sei sparito?
Siamo eccoti. Tornati.
You're back.
We're back.
Sarà... Scusami, e quindi lei che tipo era?
Dura, forte, decisa, era... sapeva di avere ragione perché faceva la cosa buona e giusta e si svegliava la mattina e aiutava gli altri. Che è una cosa difficilissima da fare, no?
Wow.
Per cui, ma proprio colpitissimo, cioè invece di essere una teoria, cioè io a volte, no, capita, vai a Roma e vedi la grandezza di un'istituzione, no? Però non necessariamente ti tocca però vedere l'umiltà di una donna debole, anziana, che andava a pulire le cacche delle persone che facevano l'ultima cacca prima di morire, che le teneva, che dava questa cosa, colpiva la estrema semplicità di tutto come viveva, no? Lavavano tutto a mano, le suore non andavano, non prendevano il taxi, prendevano i mezzi pubblici. C'era un rigore straordinario, un rigore che veniva da una fiamma interiore, non da un avere, e da non avere, no? Infatti, una volta qualcuno, un giornalista, Madre Teresa, dopo, no, la casa del Morenti faceva anche paura, c'erano bambini con dei buchi in testa, con i vermi che
Caspita.
uscivano. No, era fortissimo, era il massimo di questa roba. E un giornalista gli ha detto: Madre Teresa, non so come fa a fare questo lavoro, io non lo potrei fare per $1 milione. E lei gli ha risposto: Per $1 milione non lo potrei fare nemmeno
Wow.
io. Perché l'aveva capito, l'aveva capito, lo sapeva, lo sentiva. E questa è un'altra cosa, e questa è una speranza, no? Quella fiamma interiore ha un valore più di tutte le altre cose. Noi non la conosciamo quasi più, no? E questa potrebbe essere la forza con cui si va avanti, una cosa giusta, una cosa bella. Ti immagini se, come esseri umani, ci si mettesse d'accordo insieme? Ora uno dice subito: impossibile, bla, ok. Ti immagini se ci si mettesse insieme a cercare di fare una cosa di cui siamo fieri? No? Non di cui diciamo: noi siamo Gandhi, siamo andati a Marte, o abbiamo fatto la bomba più grande della vostra. No, insomma, non è che proprio siamo fierissimi, cioè, se c'è bisogno, magari, non lo so, però non è proprio il massimo. Fare una cosa bella, no? E cos'è una cosa bella? No? Uno deve cercare di tornare ai principi base. Cos'è una cosa bella? Cos'è la cosa che ha valore più di tutte le cose? Boh, si diceva prima il sole, la luce, magari per noi la vita. Credo, stiamo navigando a vista, che è difficile.
Va bene, adesso è
Potrebbe
rilevante.
essere la vita, no? Per cui se l'essere umano va contro la vita, non sta facendo una cosa buona. E se l'essere umano sta andando per la vita, ma non solo la propria vita, ma della diversità della vita, delle specie che sono insieme con noi in questo parco tondo che è il nostro pianeta, se noi promuoviamo la vita, possiamo essere molto contenti, credo, no? Una cosa bellissima,
Sì.
far vivere tutto bene. Se noi invece andiamo a tagliare le gole alle tigri e prendere le pellicce a queste e quegli altri e far sì che gli altri non possano più vivere tranquillamente su questo pianeta e ci sono sempre meno specie, sempre più di noi. A un certo punto, magari lei si incazza e dice: Lo sai che? Oh, prendetevi questa e vediamo come ve la ciucciate. E se non la capite questa volta, la capite la prossima.
Sai cosa? Il fatto di fare qualche cosa di cui vai, diciamo, vai orgoglioso, che parole hai usato? Di cui sei degno, di cui.
Sì, queste sono tutte parole. Bravo, bravo. Quelle. Cioè, di cui non mi ricordo nemmeno.
Però è così importante. E io sono sempre colpito in questo momento dall'approccio dei ragazzi italiani al lavoro in Italia. Perché quando mi capita di fare delle riflessioni che a me sembrano di buon senso sul lavoro, e la mia riflessione è: fai il lavoro che vada bene per te, ok? Cioè, contando che poi uno deve trovare gli spiccioli per pagare le bollette, però alla fine devi trovare una tua dimensione, una cosa che ti vada bene. Poi magari è lavorare per qualcuno, fare una roba tua, o magari viaggiare, o lo saprai tu. Però devi trovare una dimensione, e soprattutto devi andare a letto la sera, che se ti guardi allo specchio stai bene con la tua coscienza, no? E una volta ho fatto un video, chiudendo con una frasetta da Bacio Perugina, tipo: meglio morire in piedi che vivere in ginocchio, no? Se vivi in ginocchio, sempre a dire sì signore, no, fai una roba che non fa per te, non stai bene, non è il massimo. Sai quanta gente mi ha scritto: no, no, io invece preferisco vivere in ginocchio col mio indeterminato, così almeno non c'ho problemi. E questa cosa, per me, è la morte proprio dell'ambizione, dei sogni. Capisco le paure, no? Il desiderio di sicurezza, però a me, ad esempio, mette un posto fisso, un indeterminato, mi mette l'angoscia, perché dico: cazzo, adesso tutta la vita faccio una cosa sola e uno decide per me. Cioè, è una roba che mi manda, proprio non riesco a dormire la notte, no? E quindi è una visione opposta rispetto a quello che. Non lo so, ecco,
No,
però è
capisco
difficile.
tantissimo. In questo mio babbo era molto interessante, perché lui era un uomo che era arrivato, lui mi richiama a casa 3 mesi prima di morire e dice: torna a casa e fammi tutte le domande che vuoi e io ci cercherò di risponderti il più onestamente possibile. E allora si parte questo dialogo che finisce il giorno che lui muore. E è sulla vita, su cosa è stato importante, come funziona la vita, cosa sono gli stadi di una vita, no? C'è questa gioventù in cui uno impara e cresce e accumula cose, no? Si nasce nudi, piccoli e nudi. Prima ti danno un nome, poi le mutande, poi no? La maglietta, la casa, la macchina, cosa, che accumuli questa cosa. Poi c'è il secondo stadio dove sei la persona di famiglia con un lavoro e rendi alla società quello che la società ti ha dato, perché ti viene dato tanto da piccolo, no? E te poi produci e rendi. E poi a un certo punto fai bene il tuo lavoro, fai bene la tua famiglia e c'è uno stadio successivo dove della vecchiaia, dove ti ritiri e ti prepari per ritornare dentro alla cosa molto più grande di noi, che è oltre la politica, oltre l'economia, oltre le città, no? E ritorni alla terra, ritorni all'universo. E questo è un bellissima cosa e è così per tutti, non è che è diverso, no?
Certo.
Per pensare alla vita in questi termini. E siccome era in fondo, lui te la raccontava, e come funziona l'idealismo giovanile, no? È bello vedere anche come questi grandi movimenti delle cose.
Tornando sulla morte, Folco, io per anni avevo veramente il terrore, no, della morte in generale, non era mai morto nessuno intorno a me, quindi solo un amico, mio amico delle elementari, quando eravamo piccolini aveva avuto un incidente e quindi era stato un po', avevo magari 16 anni e quindi aveva la mia età e ho detto cazzo, no, però era una roba così, sai, come se guardi un film che uno dice ah è morto, guarda questo tuo amico elementare. E poi non era mai morto nessuno. E poi, devo dire, negli ultimi anni, no, periodicamente, sai, accumuli tante amicizie, cose, rapporti. Quindi, e devo dire che è un qualcosa con cui inizi a confrontarti, no? Giornalmente, per quello che ti può riguardare o altro.
Poi, no? Al momento è proprio il tema centrale.
Come lo vedi, ecco, questo, diciamo anche dalla tua esperienza rispetto ai posti che hai vissuto, le esperienze che hai fatto, qual è una modalità secondo te?
Se, per la mia piccola esperienza, per esempio quel periodo con Madre Teresa a Calcutta nella casa dei morenti, dove tutti i giorni eri con persone che morivano, no? Allora cosa succede? È molto strano, è la specie di yin e yang, perché lì nel posto di maggior buio, no? Di morte, c'è la maggior gioia. Cioè, e quello non si spiega, non si sa come mai, no? Come mai c'è questa cosa che nasce dentro, questa forza vitale che aleggia sopra il posto della morte? Come mai? E come mai a Malibu, nei posti dei ricchissimi, aleggia una pesantezza e una tristezza e tanti psicofarmaci per star bene? Come mai? Perché è come se noi abbiamo ragione avere tanto paura di questa cosa oscura, però il mistero della vita è ciò che è tale che quando entri nell'oscuro lì di nuovo c'è la luce. Quando noi stiamo andando ora verso il momento più buio dell'anno, lo vedi che le giornate sono cortissime adesso, no? Siamo, non so, il 7 di dicembre, e le giornate stanno andando verso il 21 sempre più buie, però poi riparte la luce al centro del buio, e quando inizia l'estate le giornate invece stanno già diminuendo. È strano, per cui la cosa più bella magari che ho mai visto era proprio appunto a Calcutta, e uno dice ma deve essere la cosa più brutta, ma invece è la cosa più bella. E questa cosa della morte c'ha questa strana cosa anche lì, è il più grande mistero, però riuscire a arrivare, credo, no, per concludere un po' al nostro pensiero adesso, è che bisognerebbe provare ad arrivare a quell'ultimo momento, perché ci arriveremo, e guardarci indietro e dire sono soddisfatto e tranquillo e contento di quello che ho fatto. Ho fatto per il possibile quello che volevo fare, no? Allora, se hai vissuto bene, muori bene. E questo era magari il più grande insegnamento di mio babbo, proprio questo modo di morire, come diceva, con un sorriso sulle labbra, no? Ridendo, diceva, morire ridendo, cavoli, cioè come fa? no? Però devi aver capito che la cosa, la storia è più grande, più lunga, certo. Se no è difficile.
Senti Foco, ma sei andato anche in giro con Alex Bellini?
Sì, eravamo con Alex in Cina proprio quando è incominciato il Covid, perché a novembre non si sapeva ancora del Covid, però stava uscendo in quel momento lì. Poi a dicembre, gennaio abbiamo incominciato a sentire di questa cosa, ma io e Alex stavamo remando su una barca che avevamo costruito, l'ha costruita più che altro Alex, perché io non sono incapacissimo di costruire una barca con cose trovate al lato del fiume delle Perle, proprio pezzi di legno, ruote. Ci siamo fatti la barca e siamo andati giù per il fiume delle Perle fino a dove entra nel mare. Sì, era una bella avventura. Questa è una bellissima idea che Alex Bellini aveva avuto, di navigare i fiumi più inquinati del mondo per far sapere di questo inquinamento, perché queste sono le vene della Terra, no? Cioè, più che ci siamo allontanati dalla Terra, più che siamo capaci di vederla come una possibile entità, con una possibile vita, no? La teoria di Gaia è bellissima, che possa essere un essere vivente. E se fosse, e noi siamo dei cose sull'essere vivente, questi fiumi grandissimi, come il fiume delle Perle, sono le sue vene, che ora sono molto inquinate, come sappiamo. E questo è anche colpa nostra, come sappiamo, poi non dei cinesi, nostra come esseri umani, tutti
complessivi.
Loro sono uguali a noi.
E adesso, a parte diciamo, l'uscita di questo libro, ripetimi dov'è che si può scaricare, dove si trova online?
www.tizianoterzani.com.
Ok.
E si trova, non è un libro, è proprio una cosa virtuale, sì, è una cosa...
Un ebook, un libro in formato digitale.
Sì, esattamente, proprio è come un genio che esce dalla lampada. La lampada costa 16 euro e qui senza lampada...
Ok. E a parte l'uscita di questo libro, che cosa stai facendo in questo periodo, da qua al prossimo anno? Hai idee, progetti, cosa combini?
Allora... L'idea è di fare il meno possibile, di stare fermi in ascolto, quella cosa di cui si parlava prima. E siamo fortunatissimi perché viviamo in montagna, no? Le città che prima erano luccicanti, ora c'è l'ombra che si aggira. La montagna è molto più tranquilla. E appunto non si vede, ci sono questi bellissimi boschi davanti, come hai visto prima, ci sono tanti animali, ci sono i fiumi. E vorrei provare a fare quello che stanno cercando di fare, credo che tutta la nuova generazione sta cercando di fare, cioè ritrovare un rapporto con la natura, ritrovare un rapporto con questa entità fuori dalle nostre città, no? Molto più grandi. Noi siamo una piccola crosticina sopra questa cosa, però la crosticina ci distrae molto, la discoteca ci prende molto con le sue luci e le sue musiche, per cui a volte devi allontanare e toccare la crosta con le mani, con i piedi, no? con sentire la terra, starci sopra e ritrovare un contatto con questa cosa. Questo è quello che vorrei fare nei prossimi mesi, cioè fermi, ora c'è stato chiesto di star fermi, stiamo fermi e parliamo con quest'altra cosa. Anche perché ormai siamo abituati a fare tante cose con gli esseri umani, a parlare con gli esseri umani, però magari se ti rivolgi alla natura, a un albero, a una montagna, è più facile che anche lei si rivolga a te. Se proprio non la consideri nemmeno, è difficile che ti arrivi, no?
Che ci sia un rapporto. E con i tuoi figli, Folco, che tipo di istruzione state seguendo? Un'istruzione, diciamo, tradizionale? Vanno a scuola a distanza, scuole normali o altre?
Scuola, le maestre sono bravissime. Qua su in montagna, l'altra parte di questa montagna, c'è una scuolina, sono 7-8 in classe, loro vanno lì, la scuola regolare, scuola statale italiana, che insegnano anche abbastanza bene, mi sembra. E poi il vero apprendimento, però, Monti, dai, non è nelle scuole, cioè è anche nelle scuole, però le scuole sono anche dei posti dove uno li mette perché facciano il babysitting, mentre noi si va a lavorare in fabbrica o a fare altre cose, perché il vero apprendimento è stamani a chiacchierare sui quattro elementi della vita, cosa succede se si spenge il sole, l'importanza dell'acqua e l'aria, e vivere fuori. Fuori, in contatto con la natura, no? I ragazzi, cos'è l'unica cosa che ha smosso i giovani negli ultimi anni? Cos'è l'ideale che c'è stato? No, prima c'erano quelli politici. E ora l'unica cosa che ha portato milioni di giovani in piazza, cos'è stato?
Greta, certo.
Greta, Greta, generazione, esattamente, quella. Quella è la cosa, cercare di ritrovare quel contatto, ma non attraverso i libri e lo studio e l'università, no? Attraverso le mani, attraverso le orecchie, attraverso i nostri occhi, andare in giro e toccarla questa cosa. No, cioè questa è bellissima, c'è una pelle dorata, marroncina, con dei peli verdi, no? Quei capelli, cioè l'erba, e conoscere questa entità. E io vorrei che ora che sono piccoli la sentono come una cosa normale con cui scambiano. E poi si fanno tutte le cose che bisogna fare. Magari dopo si va anche in città. Per ora ci tenevo il primo imprinting fosse la grande madre.
C'è qui a Brighton, dove sono io.
Brighton, ah,
sì. Che è molto hippie, molto capitale europea, abbiamo il gay pride più grosso d'Europa, è un melting pot culturale dove incontri solo persone, una diversa dall'altra, non c'è uno standard. L'altro giorno al parco uno dei miei figli stava andando lì, stava arrampicando, e c'è arrivato un altro bambino, il padre con altri due o tre figli, israeliano, e lui faceva homeschooling, quindi insegnava lui a casa, ma non per il Covid, proprio sempre, no, come dire, io non lo mando a scuola, facciamo homeschooling, ma un paio di volte a settimana andavano in questa sorta di forest school, dove semplicemente, come a Bali, la Green School mi sembra si chiami, sì, a Bali, giusto?
Noi eravamo fatti a Bali, sì, 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 cioè, proprio mia moglie è indonesiana, per cui eravamo a Bali per un po'.
Ma dai, però, ecco.
Però Bali ormai è già... Sì,
commerciale, super commerciale da quello che so io, non sono mai stato, però diciamo l'idea della scuola è in mezzo alla foresta, un taglio completamente diverso rispetto a una scuola tradizionale.
Qui siamo in mezzo alla foresta, per cui la scuola è la vita quotidiana, non devi andare a scuola nemmeno, sei già nella scuola, la vita è la scuola.
Esatto, sei già dentro.
Ti svegli e sei a scuola.
E hai grandi vantaggi, perché come per tornare a Mancuso, da cui siamo iniziato per chiudere con lui, diceva che c'è appunto le ricerche scientifiche che dimostrano che il forest bathing sì, ti dà la possibilità immediatamente di avere enormi
però
benefici.
Siamo dei pazzi, no? Siamo dei pazzi, il forest bathing.
Cioè che in Giappone sei talmente sclerato che ti dicono guarda, vai 20 minuti nella foresta, cazzo, e vai in quella foresta lì,
di ossigeno, di aria di ossigeno, pure ti stai lì a soffiare, no? Siamo un pochino buffi, ecco, siamo buffi. Ora bisogna riprenderci da queste cose buffe e stare semplicemente, no? L'aria è importantissima, qui c'è l'aria buonissima, perché? Perché siamo circondati da decine di migliaia di alberi e siamo 76 esseri umani.
Chiaro.
Per cui il decide ossigeno a valanga qui.
Senti, ma guardi video, film, serie televisive o no?
Io zero. Praticamente no, mia moglie a volte mi forza a guardare qualcosa perché dice dai, siamo troppo in montagna, però in questo periodo mi piace così stare tranquilli.
Ok.
Cioè, non puoi farle tutte, no? Per cui certo, se ti svegli la mattina e guardi l'alba, non puoi anche guardare la serie televisiva, ecco, non è...
Chiaro.
E anche tutte, sì.
Libri invece, hai qualche suggerimento di qualche libro interessante
Sapiens,
da leggere?
L'hanno letto tutto, Sapiens.
Ah. Harari, sai che l'ha intervistato Harari?
No, fantastico, lui è proprio una grande mente, bellissima mente, molto ansioso lui per queste cose elettroniche nel futuro, sì. Bisogna trovare una risposta, sarà fra le due cose, sarà nell'armonia, no? Così come i vecchi e i giovani vanno messi insieme, il maschile e il femminile deve essere uguale, senza... No, bisogna trovare anche in questo, bisognerà bilanciare la visione futuristica del mondo con la visione primitiva, cioè come se ne esce, come si fa a consumare di meno, per in parole spicci, a creare meno inquinamento e meno danno al pianeta. Uno è tornare indietro e fare come facevano i nostri antenati, che non consumavano quasi nulla, come ancora gli aborigeni non consumano quasi nulla, no? Non producono tutte queste. E l'altro è andare avanti e sperare nella tecnologia che risolva i problemi. Però questo spesso è motivato, no? Non si sa, per cui forse nelle due cose insieme, mettere assieme bisogna in qualche modo un equilibrio, senza tornare solo a essere degli uomini primitivi che nessuno vuole più fare, ma neanche dire andiamo avanti in sto futuro, avanti, 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 senza renderci conto, oh, aspetta un attimo, stiamo facendo un danno, cerchiamo di riprenderci e fare qualcosa, come si diceva prima, di cui possiamo essere fieri, di cui ci sentiamo bene, di cui si può stare dritti, no? Dritti. Io credo in quello che faccio, quella cosa lì che è bella, è quello, mi chiedevi di Madre Teresa, lei aveva quello, aveva giustamente credeva in quello che faceva, perché lo faceva per gli altri. E giustamente credeva, non, credeva nell'aiutare la vita, se qualcuno stava male, te lo aiutavi anche se lui non ti pagava nulla, anzi magari andava a morire fra 3 giorni, però passava gli ultimi 3 giorni, diceva fagli vedere una volta prima che muore la faccia dell'amore. A che servirà? Però mi sembrava una buona idea, no?
Mamma, grande, mi fai morire, Folco. Senti, super, dovremmo organizzare senz'altro un'altra chiacchierata, perché abbiamo parlato un'ora, è andata via in un lampo, ne c'erano miliardi di altri argomenti che mi sarebbe piaciuto toccare. Farò così, leggerò il libro e poi organizziamo, se c'hai voglia, insomma, un'altra chiacchierata, così almeno no? Ho anche un po' di spunti rispetto a quello che è stato un tuo percorso, rispetto alle chiacchierate con tuo papà. Che roba, però incredibile, insomma. Stavo pensando anche un sacco di frasi, citazioni che spesso ho utilizzato nei video, arrivavano da tuo padre, no? Ad esempio, credo una forse sull'educazione, sull'istruzione, non educazione. Quindi mi immagino, capito, una vita piena di frasi, citazioni, libri di tuo padre, insomma, roba così.
No, era solo una voglia di guardare il drago negli occhi, no? Guardare questa situazione, prendersi, lo sai secondo me cosa mi rimane di più di tutti? Essere padrone di se stessi, non dar la colpa agli altri, all'altro, a queste cose, prendersi in mano per se stessi per primo, e c'è, no? Est unisquisque faber fortune sue, lo stesso spirito magari che animava il Rinascimento, no? Non la vittima, ecco. È inutile, sì che abbiamo preso una botta, ok, ce la prendiamo, ci rialziamo e cerchiamo di capire perché.
No, assumersi le proprie responsabilità, sì.
È bello, quello ti dà...
Grande. Folco, senti, grazie mille per la chiacchierata, veramente è stato super interessante, e ci teniamo in contatto. Il libro, ripetici l'indirizzo del sito?
Il libro si chiama semplicemente La fine, il mio inizio, Redux.
Redux.
È una riduzione essenziale e è scaricabile su www.tizianoterzani.com.
Tizianoterzani.com
e anche vicinolontano.it.
Fantastico, così almeno chi ha voglia se lo va a scaricare, anch'io me lo scaricherò e poi ci riaggiorniamo. Folco, un abbraccio, salutami la montagna.
Ciao a tutti, ciao.